Brain for that and away it goes.
In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento.
Allora, quando sono le 21 e 14 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, come ogni lunedì, ma in questo lunedì è in maniera del tutto diversa.
Sì, anticipando, avevamo già anticipato che c'era questo nuovo format che propone infatti delle interviste in diretta e abbiamo degli ospiti importantissimi in studio quest'oggi che adesso non vi svoleremo.
Però vi basti sapere che abbiamo la creme della creme delle rock boy rock band mondiali.
Vabbè, non diciamo altro per ora. Possiamo mettere un brano per dare qualche indizio, poi vediamo se qualcuno lo riconosce e andiamo avanti.
Sì, diciamo solo che hanno rubato il palco ai One Direction qui a Roma e che quindi sono molto attesi.
Sale, sale, sole, sole.
E allora torniamo in diretta dopo questa bellissima canzone. Come avrete intuito, questa sera abbiamo in studio un ospite del gruppo musicale
Kalashnikov Collective da Milano, Alessandro. Ciao e grazie prima di tutto.
Ciao, va bene.
In quel caso per non aver detto membro del collettivo.
Va bene, ecco, possiamo anche chiudere qui questa intervista e ti ringraziamo. No, vabbè, intanto volevo ricordare a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che Alessandro è venuto qui a Roma apposta per fare l'intervista.
Perché passavo per caso,
sì,
quindi mi sono fermato.
Va bene, allora, innanzitutto, perché stiamo facendo queste interviste a Kalashnikov questa sera? Qualcuno si domanderà.
È una domanda che mi stai facendo, quindi.
Beh, in parte sì.
Allora, innanzitutto perché il 17 di gennaio suoniamo qui a Roma per un'iniziativa nella quale crediamo molto, e quindi ci sembrava giusto comunque dare un po' di risonanza a questo evento presentandolo proprio di persona, venendo qui, quindi.
Va bene, allora,
una cosa a cui teniamo parecchio.
Va bene, allora intanto ricordiamo, noi ne abbiamo parlato più o meno tutti lunedì e da un mese a questa parte, che il 17 gennaio faremo a Roma un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, nella quale, oltre ad esserci questo magnifico concerto in cui suonerete voi, ma anche altri gruppi, quindi Serpenzeno, The Dirty Jobs e La Furia e altri gruppi a cui teniamo, prima ci sarà un dibattito con la presentazione della campagna contro Air France KLM, che ne abbiamo parlato più e più volte da questa trasmissione e da questa radio, è complice del trasporto di animali vivi per la vivisezione, nonché delle deportazioni forzate dei migranti. Quindi niente, abbiamo deciso questa sera di intervistarvi a voi per presentare la serata?
Sì. Allora, per cominciare l'intervista chiediamo appunto come nasce il gruppo e come nasce il vostro nome, la vostra storia dall'inizio, diciamo.
Ok, allora, nonostante le apparenze, quindi nonostante il fatto che sembri giovanissimo, ci siamo fermati.
Ma tanto per radio non ti si può vedere, tranquillo.
Esatto.
Ti vedranno il 17.
Dal vivo sembro molto più giovane che della voce. Comunque noi nasciamo a metà degli anni 90, indicativamente. Eravamo compagni alle scuole superiori, e il perché del nome fondamentalmente è ricollegabile al fatto che a metà degli anni 90 tutti quelli che iniziavano a suonare avevano come quadro di riferimento quello che è un po' l'hardcore californiano, quindi il sole, le spiagge, il surf, le belle ragazze, eccetera. Noi eravamo a Milano, dove non c'è il sole, dove non c'è la spiaggia, allora, a parte l'idroscalo che comunque ha un suo perché, dove non c'è comunque nulla di questo immaginario solare, e anche a livello di influenze musicali ci siamo sempre rifatti a quelle che è un po', diciamo, tutto uno scenario post-sovietico piuttosto che anche balcanico. Quindi abbiamo deciso di rifarci al nome, a quella che è l'arma della rivoluzione russa fondamentalmente, quindi, però non dell'esercito ovviamente, ma dei contadini, e quindi un'arma molto facile da maneggiare, un'arma che era alla portata di tutti, che difficilmente si inceppava e che comunque è fondamentalmente l'emblema di quella che è l'arma della rivoluzione, un'arma povera fondamentalmente, e quindi ci è sempre piaciuto questo. Dopo un po' abbiamo aggiunto anche la connotazione di collective, perché non ci reputiamo un gruppo musicale ma più un collettivo, perché abbiamo diverse collaborazioni, non ci limitiamo esclusivamente, diciamo, alla sfera prettamente musicale.
Tutto vabbè qua. Infatti con quest'ultima frase, vabbè, a parte, in realtà io c'avevo una domanda piuttosto importante che però casomai ti farò successivamente, tanto riuscirà fuori questo fatto. Mi riferisco ovviamente al fatto che comunque siete milanesi, eccetera eccetera.
Purtroppo non è perfetto.
Noi volevamo cercare di coprire il tuo tono, l'accento eccetera, però purtroppo se tu continui a rimarcarlo così ci rendi anche difficile il compito, quindi vabbè, andiamo avanti.
Non ho ancora detto figa. Figa. Perché sennò
cazzo figata. Vabbè, no, vabbè, quindi mi volevo riallacciare all'ultima frase e chiederti appunto se per voi il vostro gruppo musicale, ma anche le canzoni che fate, il fatto che vi chiamate collective eccetera, è un modo anche di esprimere concetti politici con la musica, è un modo per, non lo so, veicolare dei messaggi, avete scelto questo piuttosto che altri mezzi, come lo vivete, come portate avanti questa cosa?
Diciamo che la valenza politica è indissolubile da quella che è il lato compositivo, anche perché comunque abbiamo sempre pensato che una musica vuota da qualunque tipo di contenuto fosse un po' troppo fine a se stessa e quindi sterile alla lunga. Abbiamo deciso di utilizzare, come almeno inizialmente, perché poi abbiamo deciso di veicolare le nostre idee politiche anche con altre forme d'arte che non siano semplicemente la musica. Ad esempio, in alcuni nostri dischi sono presenti dei racconti, sono presenti dei fumetti, sono presenti tutte delle connotazioni, o comunque un di più che vada a arricchire quello che è la sfera musicale. Semplicemente abbiamo iniziato con la musica perché quando ci siamo formati eravamo delle capre a suonare, quindi abbiamo deciso di unire l'utile al dilettevole, quindi migliorare il lato compositivo, però riuscendo sempre comunque a dargli una valenza prettamente politica, che poi la valenza prettamente politica non è tanto il discorso di testi con slogan piuttosto che i classici scenari politici, ma più un discorso, abbiamo deciso di dare alla politica un senso più romantico, da cui anche il fatto che ci piace dire che facciamo romantic punk, per quello che poi possa voler dire, più visto che tantissime volte ci hanno chiesto che genere facciamo, dovevamo trovare una risposta, quindi abbiamo deciso di dire facciamo romantic punk. Quindi la valenza romantica, che ovviamente non è il discorso del romanticismo di coppia, ma è un discorso proprio di romanticismo legato alla rivoluzione, perché la rivoluzione è una prassi romantica. Siccome noi tendiamo alla rivoluzione e tendiamo al romanticismo, abbiamo deciso di fondere questi due componenti. Da qui i primi due dischi, Romantic Songs of Dissidence e Songs About Amore and Revolution.
Ma sei preparato? Sì, guarda, ti dico, da queste cose che dici sembri anche intelligente quasi. Senti una cosa, vuoi che mettiamo una canzone?
Sì, magari nostra.
Va bene.
Dai, scegli la te.
La scelgo io, voglio sentire Belfast brucia negli occhi di Sara.
Esatto, hai scelto proprio quella che stavamo per mettere. Allora, questa è Belfast brucia negli occhi di Sara.
Tende sintetiche, la neve ricopre
Ed eccoci tornati in studio. E allora partiamo con la prossima domanda, che ovviamente è un commento alla canzone che abbiamo appena sentito, visto che appunto l'hai scelta, forse è un particolare legame con questa canzone. Se ci vuoi parlare un attimo di cosa significa per te, qual è il senso di questa canzone, quando l'avete scritta?
Allora, è una delle prime canzoni che abbiamo scritto. L'abbiamo scritta ma primi anni 2000, fine anni 90, proprio una delle primissime. A livello di tematica ci siamo molto legati, perché ci sono due componenti che tornano spesso nei nostri pezzi, quindi un po' paradigmatica. Fondamentalmente sono un forte spirito antimilitarista, quindi contro ogni tipo di oppressione che viene da qualunque tipo di esercito esterno, che porta a una guerra interna, una guerra civile, qualunque moto, diciamo, che possa essere di emancipazione rispetto a uno Stato che ti opprime. E un'altra cosa che si rifà al discorso appunto del romanticismo, quello di una protagonista femminile. In molte canzoni ci sono protagoniste femminili, e soprattutto ci piace raccontare storie, proprio come una sorta di sceneggiatura di un film. Quindi ci siamo molto legati a questa canzone, perché ritrae abbastanza fedelmente quello che noi pensiamo debba essere appunto la narrazione di una storia. È proprio una sorta di film che uno si può immaginare. E quindi a livello musicale ci siamo molto legati, perché è anche un insieme di diversi generi musicali che si mischiano per formarne uno più originale.
Sì, intanto abbiamo una telefonata, c'è una domanda in diretta per te. Quindi pronto, ci senti?
Insomma, come al solito sta radio non si sente tanto bene, però vabbè, fa niente.
Va bene, guarda, noi ti sentiamo comunque, quindi se vuoi fare la tua domanda vai pure. Tanto
no, qui. Prima volevo chiedere una cosa, la telefonata, il costo della telefonata è a carico vostro? Se no non rispondo.
È a carico vostro.
È a carico del destinatario.
Sempre.
Vai, procedi.
Diciamo, il mio dubbio era questo: in tutto questo mondo di artisti che suonano, no? Che ormai qualsiasi gruppo che suona solitamente un gruppo di artisti che poi ha bisogno, no, di sostentamento, di essere supportato. Ma perché fate i concerti benefit per la Onda Rossa? Sei rimasti tipo forse in 2-3 sulla faccia della terra a fare ancora ste cose.
Guarda, hai perfettamente ragione, purtroppo ce lo stiamo chiedendo anche noi. No, scherzi a parte. Allora, innanzitutto rigettiamo totalmente quello che è il termine di artista.
No, senso, male.
Preferisco mille volte che mi chiami artigiano, sinceramente, perché mi dà più l'idea di qualcosa fatto con le proprie mani, quindi dare una forma a un qualcosa che esisteva già prima, in potenza, ma che tu devi, diciamo, codificare al meglio. E noi storicamente abbiamo sempre preferito suonare in benefit per cause in cui crediamo, quindi cause animaliste, antispecismo, contro ogni forma di discriminazione legata al sesso, quindi il lookismo, tutte cose che finiscono in ismo, tranne il veganesimo, quello è un'altra cosa, finisce in ismo, quindi, però anche quella ci lega molto. E suoniamo preponderantemente in spazi occupati, dove imponiamo che l'ingresso sia accessibile a tutti, quello che tutto il merchandising o comunque tutto quello che abbiamo sul banchetto viene, non dico neanche venduto, ma offerto con prezzo libero, cosa che ci ha portato anche diverse problematiche nel corso degli anni, perché spesso si pensa che offerta libera sia paga il meno possibile. In realtà offerta libera è una cosa più spiazzante, perché visto che vivi in una società dove il prezzo ti è sempre stato imposto e non sei tu a dare un valore alle cose, ma è un altro che per te dà un valore a una determinata cosa, nel momento in cui sei tu che devi decidere quanto vale per te quella cosa, rimani spiazzato. E a noi questo ci piace, che uno rimanga spiazzato, perché allo spiazzamento poi porta una riflessione. E se uno pensa, magari si pone anche delle domande relativamente proprio a tutta quella che è la mercificazione di quello che ti circonda.
E quindi proprio rispetto invece a tutto questo mondo di gente che comunque è nata in questo tipo di orbita, che in qualche modo per un certo tempo ha anche propugnato, no, queste tematiche qua, in qualche modo ci si è riferita. e che poi nel tempo invece diventa, come dire, l'artista di turno, che comunque quando viene a suonare le chiede il cachet, eccetera eccetera, anche in un ambito che è quello degli spazi occupati, oppure delle serate comunque, come dire, che sostengono delle cause importanti tipo quelle cui hai fatto riferimento, che c'hai da dire?
Io penso che la colpa è degli spazi occupati che li invitano, nel senso che uno può chiedere quello che vuole, poi se lo spazio occupato accetta, il problema è dello spazio occupato, non del gruppo. Se non si vuole arricchire, lo faccia pure. Se il vero problema è chi lo fa arricchire, non chi vuole arricchirsi. È legittimo che uno voglia fare il salto di livello, fare il salto di qualità. Secondo me non è certamente quello degli spazi occupati il trampolino di lancio adatto, però se ci sono spazi occupati che danno 1.000 euro, 1.300 euro per un gruppo per suonare, problemi loro, tutto qua.
Va bene, ok, ti ringrazio.
Grazie a te.
Va bene,
ciao.
Allora, ringraziamo per questa telefonata, che è stata abbastanza esaustiva. Non so se voglio fare un'altra domanda da studio, che nel frattempo qui si è affollato.
Sì, vai. Sì. Quello che così raccontavi inizialmente e il quadro che hai fatto del vostro modo di suonare, cioè quello di una definizione che sta senz'altro stretta a tutti, penso anche a voi, che è quello appunto di punk romantico, però è un racconto su base emozionale di qualcosa che succede, e questo lo fate da metà degli anni 90. Ora, a metà degli anni 90 forse, non voglio dire che ci fosse meno gente, meno persone a seguire i concerti o comunque nell'area di movimento, però sicuramente a metà degli anni 90, benché appunto questo, il luogo dove siamo, questo paese, è un luogo in perenne crisi in realtà di... anche di identità, di percepire se stesso, tra l'altro, però diciamo non era attraversato da una crisi materiale come è propria di questi anni, insomma, probabilmente, e quindi anche parlare di rivoluzione magari nel 95 ha una valenza diversa, sia perché appunto nel 95 probabilmente eravamo tutti più pischelli, più ragazzini, sì. E sia perché probabilmente la condizione al contorno si è andata modificando e mutata profondamente. Dove sta appunto il filo conduttore di questo continuare a raccontare, a voler raccontare, a voler soprattutto evocare con spirito appunto romantico, emozionale, questo atto liberatorio quale può essere quello rivoluzionario? Ecco un po' la domanda, come al solito, contorta, come mi si contraddistingue, magari è un problema di mentalità, di cervello contorto, me ne scuso, però insomma un po' questa è la
storia. No, ma va bene, tanto avevamo detto che volevamo solo mettere in difficoltà i Kalashnikov questa sera, quindi...
Allora, premesso che il contesto culturale di metà degli anni 90 rispetto a quello di oggi è totalmente diverso, fondamentalmente per una grossa motivazione, ovvero il cambiamento delle modalità di comunicazione. Per dirci, negli anni 90 noi, se una persona ci ascoltava tramite compilation che si facevano le varie cassettine eccetera, telefonava al numero fisso a casa, rispondeva la madre di uno di noi che diceva: c'è qua uno che chiede di un Kalashnikov, primo di avvisare la Digos, e chiedeva se era per uno di noi. Poi noi andavamo al telefono fisso, ci facevamo dare l'indirizzo, preparavamo la busta, mandavamo, stessa cosa per i concerti. Non c'erano praticamente i cellulari, non c'era Facebook, non c'era MySpace, cioè le modalità di comunicazione erano veramente complicate, quindi anche riuscire proprio a uscire dai confini di quello che era Milano era proprio complicato, mentre adesso veramente sei raggiungibilissimo, puoi arrivare ovunque, quindi questa è veramente la grossa difficoltà proprio a livello di contesto comunicativo. A livello di contesto culturale è vero che era diverso, ma... Io ti dico solo, noi siamo di Milano, metà degli anni 90 era proprio l'ascesa piena del berlusconismo, quindi era proprio, uscivamo dalla Milano da bere, stavamo entrando nella Milano da pippare, ormai era veramente uno stillicidio, nel senso che era una società basata, almeno noi parliamo ovviamente per Milano, basata esclusivamente sull'apparenza. Se non avevi la giacchetta giusta eri totalmente tagliato fuori, anche negli spazi alternativi se non avevi la divisa giusta non eri visto pienamente, c'erano contesti come Leoncavallo che avevano un senso mentre oggi non ce l'hanno più, c'erano con più spazi occupati rispetto a oggi, che vengono sgombrati con la velocità, con una velocità incredibile. Quindi è vero che il contesto era diverso, ma non è vero che era più, cioè, diciamo, migliore di oggi, nel senso che adesso fondamentalmente magari cambiano gli obiettivi delle battaglie, però le battaglie restano. Quello che il filo rosso che ci unisce la metà degli anni 90 a oggi è fondamentalmente racchiuso in una nostra canzone che si intitola I Ferri Corti con tutto l'esistente. Quindi fondamentalmente, se vogliamo sentirla, certamente sì.
Certo, poi la mettiamo.
Fondamentalmente, quindi, essere contro ogni tipo di potere, di coercizione che ti viene imposta, e contro qualunque forma di coercizione in generale, cioè non so come altro definire poi quello che è lo Stato, piuttosto che anche il comune dove vivi, piuttosto che la scuola dove vai, piuttosto che la fabbrica dove lavori. Sono tutti contesti che tendono a limitare l'individualità, come in metà degli anni 90, come oggi, come fra 30 anni, come fra 50 anni, cioè, e noi per quello che ci battiamo.
Bene, vogliamo mettere questa canzone allora, visto che l'hai citata, per rendere l'idea? Allora, è Kalashnikov, Fai Ferri Corti con tutto l'esistente.
eccoci di nuovo qua e proseguiamo con qualche altra domanda.
Fino all'altra di me.
C'era una surprise.
Ma gli scherzi.
Ma io non lo sapevo che c'era, me lo ricordavo.
Come, non sei preparato?
No, sono preparato ma non me lo ricordavo.
Sì, volevamo chiederti anche se ti va di parlarci di magari qualche momento particolare nel corso della vostra storia, non so, di concerti o altri episodi che hanno segnato poi appunto il vostro seguito.
Ok, allora per quanto riguarda diciamo il lato, chiamiamolo concertistico perché non ci piace dire live, perché anche sempre tutto questo sostituzione con termini stranieri. Allora,
anche perché poi la nostra conoscenza delle lingue straniere pari quasi allo zero.
Parla per te. Ma
no. No, vai.
Allora, no, questa è una cosa a cui teniamo molto perché noi facciamo dell'autoproduzione il cardine di tutta la nostra organizzazione. Autoproduzione vuol dire che noi ci registriamo i dischi, ci facciamo gli artwork, ce li produciamo, ci organizziamo le date, ci organizziamo i tour, ci organizziamo i concerti, tutto autonomamente, quindi non abbiamo diciamo nessun filtro. E spesso si pensa che se uno si fa le cose da solo è o è limitante, nel senso che non riesci a farle, oppure lo fai perché nessuno ti dà la possibilità di farle per te, nel senso che nel momento in cui hai la classica etichetta discografica che ti produce tutto, pensi di essere arrivato. In realtà invece è un'altra forma di coercizione, come dicevamo prima, quella che ha la scuola, le fabbriche, eccetera. Il fatto di organizzarci tutto da solo non è limitante perché ci ha portato a suonare praticamente in un sacco di posti, ci ha portato a fare un tour in Russia, settimana prossima andremo a suonare in Bielorussia, in Polonia, abbiamo suonato in Croazia, abbiamo suonato in Francia, in Canada, abbiamo suonato in un sacco di posti dove probabilmente se avessimo, anzi probabilmente gruppi che hanno un'etichetta non riescono ad arrivarci. Quindi la base fondamentale di tutto è l'auto-organizzazione. Quindi con l'auto-organizzazione ti puoi arrivare ovunque. Quindi per quanto riguarda appunto il lato live, quello... caspita, ho detto live. Comunque, quello di cui noi siamo veramente orgogliosi di essere sempre riusciti comunque a superare quelle che è appunto il fatto che qualcuno ci organizzasse e di riuscire da soli a fare tutto. Quindi questo ci ha portato a suonare... non lo so, ad esempio in Siberia, cosa che per noi era impensabile, con 2 metri di neve e la gente che andava in giro col giacchetto e le maniche corte mentre noi scivolavamo ogni 2 metri, e ci ha portato a suonare in contesti veramente assurdi, in posti totalmente sperduti, e tutto questo organizzandoci da soli, quindi occupandoci dei visi, di tutta quella che è la burocrazia, di tutto quello che è proprio l'organizzazione in toto di un concerto. Abbiamo suonato all'interno di una sede del FAI a Massa Carrara, cosa che ci ha colpito molto, cioè, sempre per quanto riguarda appunto i temi in cui noi crediamo, e ci ha portato a suonare in Sardegna, quindi comunque anche in posti dove spesso magari le persone non vanno, ci hanno portato a suonare in baite di montagna, in comunità fricchettone, in comunità hippie sperdute tra i monti francesi, ci ha portato a suonare in festival primitivisti dove la corrente c'era a momenti alternati, dove non c'era l'acqua, dove c'erano i bambini nudi che correvano intorno al fuoco, sembrava di essere a Woodstock. E queste sono cose che diciamo, se non ti organizzi da solo non riesci, sono esperienze che ti perdi, tutto qua.
Più che altro vi ha portato a scoprire delle cose che uno nemmeno sospetta.
Assolutamente sì, ma quello che poi deve spingere sempre ognuno è la curiosità. Se ti fossi lì di sempre sul solito iter, concerto nel locale, poi dopo bevi qualcosa, vai in albergo a dormire, ti svegli la mattina, vai in un'altra città, è una cosa totalmente alienante, e nel momento in cui questo poi diventa un lavoro perde quello che è la sua poesia, perde il suo romanticismo. Per questo noi lavoriamo, e in più abbiamo anche il gruppo che ci porta via tempo, non dico quanto il lavoro, però grosso modo sì. Però se noi non abbiamo mai pensato di campare solo col gruppo, e non ne abbiamo la minima voglia, proprio perché vogliamo tenere ben distinte quello che è il lato di cui necessitiamo per sopravvivere da quello invece della nostra sfera di libertà che usiamo per esprimerci. Tutto qua.
E c'è qualche aneddoto in particolare che vorresti raccontarci?
Dei concerti?
Sì. O non necessariamente.
No, no, beh, ma ce ne sono diversi. Ti posso dire, non so, la prima volta che abbiamo suonato a Mosca, abbiamo suonato in un locale di lap dance che avevano noleggiato per l'occasione, perché allora in molti posti non esistono spazi occupati. Ad esempio in Russia c'è una pena detentiva altissima anche per uno spazio occupato, anche per una mezza giornata, cioè ci sono delle pene altissime. Quindi ad esempio quindi i ragazzi che vogliono invitare i gruppi a suonare devono noleggiare loro il posto, noleggiare loro la backline, eccetera. Quindi abbiamo suonato appunto in un locale di lap dance. Siamo riusciti a suonare in uno squat a San Pietroburgo che era stato occupato nel pomeriggio solo per il concerto, in pratica, e sarebbe stato sgomberato la sera, il giorno stesso. E siccome là anche i nazisti sono un problema molto grosso, in Russia sono una vera, non dico, cioè, no,
una piaga,
sì,
una
sì,
piaga, sì,
sì, assolutamente,
sì,
no. E quindi anche là, per arrivare al posto, siamo dovuti andare divisi. Ci hanno detto: non vestitevi in un determinato modo, vestitevi, arrivate divisi, non con gli strumenti, perché sennò possono pensare che siete un gruppo, e siccome sapevano che saremmo stati là in quei giorni, ci sarebbero potuti essere dei casini. Quindi vestiti diversi, arrivare diversi, con le vedette ai lati della strada. Quando abbiamo suonato ad Atene, abbiamo suonato ad Atene a Villa Malias, che adesso purtroppo non c'è più, ma anche là il giorno stesso, per presentare il concerto, gli anarchici ateniesi avevano tirato due molotov nella questura, in modo tale che si creasse un po' di attesa per il concerto serale. E quindi, anziché, perché il flyer era una cosa un po' troppo banale,
borghese,
sì, quindi abbiamo detto: usiamo una forma un po' più d'impatto. E quindi c'era un clima di tensione molto grande. Hanno praticamente bloccato una strada totalmente, nel senso proprio che le macchine non potevano circolare e nient'altro. Abbiamo suonato con una cosa tipo 600 persone davanti, che erano completamente impazzite. Stessa cosa quando abbiamo suonato all'università ad Atene un paio d'anni fa. È stata un'esperienza allucinante, perché proprio viaggiando ti rendi conto di come sia diversa la partecipazione in alcune regioni, in alcuni stati, rispetto ad esempio a quella che abbiamo qua. Adesso io non voglio sempre fare l'esterofilo, all'estero è sempre meglio, perché è una cazzata, nel senso che siamo andati anche in molti posti dove non c'era neanche la metà magari dell'impegno che abbiamo trovato poi in alcune città italiane. Però devo ammettere che la Grecia è obiettivamente proprio un ribolle, proprio letteralmente. Nel senso che là, dal ragazzino di 8 anni al vecchio di 92, prendono le pietre e le tirano addosso agli sbirri. Poi ovviamente si può stare qua a discutere per ore, però sensazione, non c'è la reazione, quindi dall'azione devi partirci.
Senti, io volevo far... No, vuoi chiedere una cosa tua?
No, se stavi mettendo un brano prima, allora volevo fare una domanda. Però se vuoi fare una domanda, allora
fai
la
domanda.
No,
volevo fare una domanda, ma volevo mettervi un brano, quindi vai, chiedi tu.
No, visto che parlavi appunto di pubblico, che pubblico in genere trovate ai vostri concerti? Dicevi che appunto c'è una differenza tra l'estero e l'Italia, sì, forse. Quindi se ci fai sia un quadro italiano che estero, se si può fare. Anche, sì, da quanto, sì, ho capito, non si può fare quello estero, forse. Però
allora,
a te la parola.
Le differenze tra il pubblico estero e quello italiano è la tua domanda?
No, in genere che tipo di pubblico? Poi se all'estero c'è una caratterizzazione, okay, base, oppure non si può fare.
Allora, noi andiamo molto forte tra i non udenti. Perché non... Questa è una battuta.
No. Sì, questo purtroppo noi non abbiamo avvisato, ma ogni tanto fa le battute. Assecondiamolo, purtroppo non lo so, credo che sia umorismo del nord, allora gli fa ridere, però. Però va bene, io volevo mettere la canzone, però l'avevo detto, eh. L'avevo detto. Allora, continua pure.
Allora, innanzitutto, diciamo che i primi anni che suonavamo non ci cagava nessuno. Letteralmente non ci cagava nessuno, nel senso che proprio suonavamo davanti... Ci è capitato veramente spesso di essere più noi sul palco che la gente sotto. Noi siamo in sette, quindi quando c'erano 4-5 persone...
Quindi non c'avete neanche un amico a testa alla fine.
No,
cioè,
no,
quello che esce
soli.
Fuori è questo.
E quindi, un po' perché, vabbè, noi veniamo dall'ambiente punk fondamentalmente, quindi appunto squat, centri sociali, eccetera. E spesso anche il fatto che facessimo una musica molto melodica, con le tastiere, con la voce femminile... non era vista, diciamo, molto bene con perché è brutto da dire, ma i punk sono molto integralisti sotto alcuni punti di vista, nel senso che se tu non rispecchi appieno quello che loro hanno di stereotipo di musica che devi fare, di cresta che devi avere, di borchie, di toppe, sono un po' diffidenti. Poi la fiducia te la puoi guadagnare, però inizialmente sono diffidenti. Quindi siamo partiti veramente da un inizio dove non ci cagava nessuno. Col tempo poi, paradossalmente, anzi come avviene spesso, hanno iniziato di più a ascoltarci all'estero, quindi abbiamo iniziato di più a suonare all'estero. Quando abbiamo iniziato ad avere del seguito all'estero, allora anche in Italia si sono incuriositi e hanno iniziato ad ascoltarci anche in Italia. Questo sempre per il discorso che c'è anche una sorta di esterofilia, che il gruppo essere sempre più apprezzato, eccetera. Poi, quando il gruppo italiano vede che anche all'estero viene ascoltato, fa: ah, come mai allora lo ascoltano? Vediamo che fanno. E allora iniziano ad ascoltarti. Tutto qua. Adesso abbiamo un buon seguito, non posso negarlo, quindi siamo contenti. E quello che ci fa piacere tanto è che i nostri concerti, c'è un pubblico trasversale, c'è il punk, c'è la signora, c'è proprio la signora che gli mancano le buste della Conad in mano, che è appena uscita dal supermercato, c'è l'anarchico duro e puro con la barba, che poi dopo il concerto ti asciuga, so, come se stesse meglio i suoi tempi, e tu sei là che vuoi solo andarti a bere una birra, c'è il punk, c'è il cluster, c'è un po' di tutti adesso fondamentalmente. Però diciamo che è stata dura come cosa. Però il pubblico, come tutti, va educato. Se tu dai al pubblico quello che il pubblico si aspetta, non scopri altro, si mangia sempre la stessa roba, poi la vomita.
Bene, dopo questa metafora mangereccia, io metterei una bella canzone tra quelle che hai scelto tu, e quindi è ancora una volta i Kalashnikov con Il Disertore. Torniamo in diretta dopo l'ennesima canzone dei Kalashnikov, diventa anche un po' deprimente, insomma, perché poi tante belle parole, però diciamo che musicalmente poi non è che sia bellissima la vostra musica.
È per questo che ti ho detto che il grosso del nostro pubblico sono non udenti. Infatti facciamo i concerti in braille, stiamo pensando a questo nuovo allestimento.
Ma il braille è per i non vedenti.
Hai ragione, scusa.
Vabbè, continuano però a volare parole a bambere. Vabbè, ci scusiamo ancora una volta con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Io così mi volevo riallacciare a una cosa che hai detto prima, non sai più cosa che hai detto prima, in particolare quando ci hai detto appunto, hai accennato al fatto che i protagonisti delle vostre canzoni spesso sono femminili e la vostra cantante appunto è una donna, quindi anche come una front woman, non so.
E anche la, quella che suona il synth è una donna, quindi okay, abbiamo le quote rosa.
Avete le quote rosa, sì. E poi anche hai parlato appunto del fatto di un certo così dinamiche che si ripetono anche nel, nell'ambiente punk, dove invece ci si aspetterebbe che ci fosse una sorta di così stravolgimento dei ruoli, invece poi si ripropongono anche del, degli stereotipi appunto. Hai parlato un po' di queste cose,
sì.
E quindi ti volevo anche fare una domanda in questo senso, cioè chiederti se vabbè, intanto se i testi li scrivete tutti insieme o seppure sono individuali, diciamo.
Allora, no, il grosso dei testi li scrive Stefano, che è il chitarrista, e ad esempio, a parte dell'eccezione, ad esempio ai Ferri Corti l'ha scritta Milena. Però diciamo che il grosso dei testi viene scritto da Stefano, mentre la parte musicale invece è un po' più un'opera corale, nel senso che spesso capita che magari arriva l'altro chitarrista, Alessandro Sarta, con un'idea e poi ci lavoriamo tutti assieme.
E quindi vabbè, la cosa che ti volevo chiedere è se diciamo è una casualità il fatto che siano proprio spesso e volentieri le donne protagoniste delle vostre storie, oppure se è una scelta precisa.
È una scelta stilistica precisa che si rifà appunto a quello che è, diciamo, uno scenario romantico a cui noi ci rifacciamo, anche perché noi viviamo in una società dove la donna è sempre relegata in un angolo, dove la figura della donna è relegata alla cucina o è relegata al, alle classiche attività che vengono ricollegate all'immaginario femminile, mentre noi invece vogliamo ribaltare questo scenario. E quindi abbiamo scelto di le figure femminili, ma anche la voce femminile, spesso sono proprio gli eroi di questa società, perché è molto più difficile rialzare la testa se già per definizione viene messo in un angolo. È difficile rialzare la testa se nasci in una società che pensa che tu ti puoi realizzare solo se ti sposi, se metti al mondo dei figli, se li educhi, se cucini la parmigiana la domenica a pranzo. È il doppio più faticoso riscattarsi da questa posizione iniziale.
Vabbè, sì.
Ti è piaciuta?
Partita una canzone, scusate. Va bene, allora, sì, questa era la prima domanda. E poi la seconda domanda che ti volevo fare è, voi siete uno dei pochi gruppi in Italia, anche nell'ambiente, devo dire, cioè anche, diciamo così, punk, che viaggia all'interno dei circuiti politicizzati, eccetera, che affronta le tematiche antispeciste. In particolare voi sul nelle canzoni non credo molto, non ne parlate molto, però piuttosto sul cioè per vie traverse, magari, diciamo. Invece sul, sul vostro blog anche di altre, molte altre cose parlate, infatti anche di quello ti volevo chiedere, ma spesso affrontate anche questa tematica, quindi volevo sapere perché, diciamo, anche se questa cosa va un po' in controtendenza, perché ci tenete a questa cosa e appunto se ci volevi dire due cose così.
Ma noi ci crediamo perché noi fondamentalmente siamo contro le discriminazioni e le ingiustizie, fondamentalmente. Che cos'altro è lo specismo se non una discriminazione in base a un'ottica che è antropocentrica, fondamentalmente? Quindi è facile dare un giudizio dell'esistente, quindi della società, dall'ottica di chi si mette al centro di questa società, quindi che vede l'animale solo per un vestito da mettersi, che vede l'animale solo come un cibo, che pensa che il bene dell'animale sia quello di essere al servizio dell'uomo. Perché noi siamo, nel momento in cui noi siamo contro una gerarchizzazione, siamo anche, siamo sia contro la della gerarchizzazione di uomini su altri uomini, di uomini su altre donne, di uomini su animali, cioè il problema della società stessa è questa gerarchizzazione, il fatto di è inammissibile che io mi schieri contro la guerra, dove ci sono uomini che sottomettono altri uomini, e non mi schieri contro il fatto che ci siano uomini che sottomettono animali, solo perché, non lo so, in base a quali principi, in base a una presunta superiorità intellettiva dell'uomo sull'animale, in base a una insensibilità dell'animale relativamente al dolore o ad altri, in base a cosa? Cioè sono delle tematiche totalmente basate sul nulla e che non fanno altro che essere poi una giustificazione per l'uomo di un loro sfruttamento. Quindi l'animale come una risorsa, l'animale al pari di una pianta che viene seminata, l'animale al pari di un oggetto totalmente spersonalizzato che deve essere al servizio dell'uomo quando e come vuole. Quando poi però invece quando compriamo il gattino da regalare al nipotino, compriamo il cagnolino da regalare alla fidanzata così facciamo bella figura, e poi ci mangiamo la bracciola di maiale. Cioè, perché? Perché il cane è bello e il maiale è fatto per essere mangiato? Cioè, è un'ipocrisia totalmente dilagante, che io mi meraviglio veramente che le persone non se ne renda conto. Nel senso che questo qua è veramente un tema talmente elementare che non sarebbe neanche necessario parlarne. Purtroppo invece, se ancora nel 2014 bisogna parlarne, vuol dire che le persone lo sanno, ma preferiscono tapparsi gli occhi. E quindi se ti tappi gli occhi, io ti tolgo le mani e ti faccio vedere.
Va bene. Senti, non so se voi volete chiedere qualcosa. Ok, allora no, continuo io. Magari anche poi andiamo verso la conclusione, perché...
Asciugato.
No, purtroppo stiamo andando avanti oltranza. No, quello che ti volevo chiedere è un tema ricorrente, diciamo, forse probabilmente è il più ricorrente nelle vostre canzoni, è l'antimilitarismo. E quindi volevo sapere appunto se... cioè perché di questo tema... visto che comunque anche questa non è una tematica di cui si parla spessissimo anche all'interno dei contesti politici, e quindi se c'è appunto un legame anche personale magari che ha tirato fuori questa tematica, oppure se è non lo so, una cosa che vi ha sempre appassionato occuparvi di questo, eccetera.
Sì, diciamo che il tema dell'antimilitarismo ci ha sempre affascinato, in quanto abbiamo sempre reputato la militarizzazione una sorta di sopraffazione ufficializzata. Fondamentalmente sono degli atti che, se io individuo senza una divisa li compio, vengo stigmatizzato, vengo incarcerato, vengo perseguito. Se io il medesimo atto lo compio con indosso una divisa, che può essere la divisa di un esercito, di un corpo di polizia, qualunque tipo di divisa, allora sono legittimato a farlo. E questo ha sempre creato in noi una sorta di cortocircuito. Nel senso, perché è lo stesso atto deve essere giudicato differentemente se io rappresento uno Stato o se io rappresento un corpo di polizia, che poi fondamentalmente non è altro che un corpo repressivo, piuttosto che se lo faccio individualmente? Tutto qua.
Va bene. Senti, allora non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, se qualcun altro qua in studio vuole dire qualche cosa, se no io direi mettiamo una canzone dall'ultimo disco.
Sì.
Che tra l'altro anche se non so, non ne abbiamo parlato di questa cosa, però è un disco che va benefit no dav, se non sbaglio.
Quello che dovrà uscire,
no, quello che dovrà uscire.
Allora, noi adesso stiamo preparando un pezzo con i Serpenseno, che appunto uscirà su un
dovrete suonare ovviamente al concerto, visto che ci siete tutti e due.
Su questo non mi posso pronunciare. Allora darò al mio avvocato il mandato di rispondere a questa domanda. No, stiamo preparando appunto un 7 pollici con Serpenseno, che dovrebbe totalmente benefit no tav per le spese legali, e dove dovrebbero esserci su un lato i canti della valle, registrati appunto in valle, e sull'altro un pezzo split, cioè un pezzo nostro dove noi facciamo le musiche e i Serpenseno il testo. Ed è un progetto a cui teniamo molto, sinceramente, quindi vorremmo veramente che venisse ben accolto da tutti. Tutto qua.
Va bene, allora vuoi aggiungere qualcos'altro?
Ma io, guarda, sono contentissimo di questa esperienza.
Posso
salutare in diretta? Certo.
Bella, ce la vediamo il 17, dai.
Ah, assolutamente, anzi il 17 venite tutti, perché almeno date anche una faccia alla voce, non solo la mia più che altro.
Quello forse era meglio non darlo. Infatti ti volevo chiedere se suonerete con le maschere, qualcosa del genere, avete pensato? Volete un passamontagna?
No, noi ci mettiamo la faccia, ci piace metterci la faccia.
Ahia, questo forse è un errore. Questo
è un boomerang, un boomerang.
Va bene, allora noi ti ringraziamo per questa intervista, appunto, e ricordiamo che suonerete a Roma insieme ad altri tre gruppi che sono Serpe in Seno, The Dirty Jobs e La Furia, ovviamente.
Okay.
Per Radio Onda Rossa il 17 gennaio al centro sociale Ex Snia.
Io vi ringrazio ancora, oltre che a nome mio, ovviamente a nome di tutto il collettivo, e un plauso particolare alla vostra radio, perché ovviamente prima di accettare l'invito ci siamo un po' informati. E ci piace molto quello che fate, assolutamente ci vorrebbero molte più realtà come la vostra, con tutte le difficoltà che immagino abbiate.
Vabbè, sviolinata finale però così, dopo ti paghiamo per questo, chiaramente, non ti preoccupare.
Offerta libera.
Offerta libera, cioè come no, cachet, fior fior di soldoni. Va bene, dai, allora ti lasciamo, mettiamo una canzone e continuiamo con la trasmissione, che non credo dirà null'altro, però va bene.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Sabato 17 gennaio, nessuna gabbia rinchiuderà le nostre vite di donne, uomini, animali e queer.
una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle ore 18, presentazione e dibattito sulla campagna Senza Ritorno contro Air France KLM.
Dalle ore 20, cena vegan libera tutto a cura della radio.
Dalle ore 22, concerto con
Kalashnikov, Serpe in Seno,
La Furia e The Dirty Jobs.
Dove? Al CSOA ex SNIA, via Prenestina 173.
Sabato 17 gennaio, nessuna gabbia rinchiuderà le nostre vite. Allora, eccoci di nuovo in diretta.
Sì, per uno spazio nuovo dedicato alle ricette. E questa volta vi proporremo una ricetta per Capodanno, visto che le porte, che è un vegan arrosto con lenticchie. Allora, gli ingredienti sono due cipolle bionde, 230 grammi di lenticchie. Bionde significa chiare. Una foglia di alloro, 100 grammi di noci brasiliane, però penso che vadano bene anche eliminarle.
Si vede che è una ricetta che hai fatto più e più volte questa, eh? Lo stiamo capendo da come stai ripetendo, no, a memoria.
Fare domani. 100 grammi di noci, 100 grammi di nocciole, 2 cucchiai di timo, prezzemolo, rosmarino, 6 foglie di salvia, 100 più 75 grammi di mollica di pane integrale, 2 cucchiai di semi di sesamo, vino rosso fermo, olio extravergine, sale e pepe. Procedimento. Allora, bisogna cuocere innanzitutto le lenticchie con la cipolla e una foglia d'alloro. Togliere l'alloro, scolare e frullare. Aggiungere noci, nocciole ed erbe finemente tritate, 4 cucchiai di vino, sale e pepe. Preparare il ripieno. Soffriggere l'altra cipolla tritata in 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sfumare con 4 cucchiai di vino rosso e lasciare evaporare l'alcol. Spegnere poi il fuoco e aggiungere 100 grammi di mollica di pane integrale sbriciolata, la salvia tritata, sale e pepe. Preparare quindi la pirofora da forno e metterci dentro mezzo composto di lenticchie, cospargerne con il ripieno, coprire con il resto delle lenticchie. Non riesco tanto a essere concentrata perché qui mi boicottano la ricetta.
No, ma complimenti, perché questa è la classica ricetta pratica e veloce che uno per radio la sente e si può ricordare, ovviamente. Però vai, continua con le prossime tre pagine di ricetta.
Io avevo detto di dare la ricetta del latte di soia, ma mi avevate detto che non era per Capodanno.
Per Capodanno uno si mette a fare latte di soia, classicone proprio, vai.
Va bene, allora sarò breve. Modellare dando la forma del poppettone e miscelare i restanti 75 grammi di mollica con i semi di sesamo e 4 cucchiai di olio e spalmare il composto sul polpettone, cuocere a 200 gradi per 45 minuti circa. Diamo il riferimento, così le persone che sono interessate lo leggeranno, che è veganblog.it. Oppure scrivete su Google vegan arrosto di Natale, che poi Capodanno siamo lì.
Vabbè, ottimo. È uno dei momenti più alti della nostra trasmissione, ma tanto dopo l'intervista credo che più in bassimo non potessimo cadere, quindi va benissimo. Vabbè, abbiamo finito per questa sera, basta figurarci. No, vabbè, dai, una cosa seria, ricordo i contatti della radio, visto che, come ricordiamo tutte le volte, questa radio non cappa d'aria e ha scelto di non finanziarsi né con finanziamenti pubblici né con finanziamenti privati, né tantomeno con le pubblicità. Quindi, per chi volesse sottoscrivere, il conto corrente postale 6180400001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Le Volci 56 00185, Roma. Oppure, per chi volesse e potesse, dal sito www.ondarossa.info, dove c'è la vocina sottoscrivi, un pulsante che però non funziona, quindi ve lo sconsiglio. Oppure, se volete, passate qui in radio, così almeno ci facciamo anche due chiacchiere e potete prendere ad esempio la Scarceranda 2015, che è uscita, e come al solito per ogni copia potete darci i nomi di un detenuto o una detenuta a cui mandarla, a cui noi ovviamente la manderemo gratis.
A tal proposito ricordiamo anche il presidio il 31 dicembre.
Sì, non era acceso il microfono, ripeti.
A tal proposito ricordiamo anche il presidio del 31 dicembre sotto Rebibbia, dalle ore 10:30 alle 15.
Va bene, voglio ricordare anche i nostri contatti?
Sì, allora, se volete scriverci, la gazzaladra @inventati.org, oppure se volete riascoltare le nostre puntate, consultare il blog, eccetera, eccetera, radiopossum.noblogs.org.
Va bene.
E infine il classico nostro saluto a tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà personale,
siano essi umani o non. Ciao.
Ciao.